Gerarchia del Popolo Cristiano. Jedin, quando ha cominciato il suo studio sulla riforma in Germania, ci ha dato alcuni studi su alcuni vescovi riformatori che erano attivi in Germania. E c'erano vescovi riformatori chiaramente in Italia, l'altra volta vi ho già accennato qualche esempio, c'erano soprattutto vescovi riformatori in Spagna, ma quando poi dopo affronteremo il Concilio di Trento più avanti, allora vedremo un po' quest'ambito della riforma cattolica. E tra quelli diciamo attivi in Germania vi ricordo il vescovo di Costanza, il vescovo di Spira, il vescovo di Augustra, Friedrich von Zollern, ma a parte questi elementi, queste piccole isole di riforma, chiaramente l'ambiente tedesco rimaneva, come anche gli altri ambienti italiano, c'erano delle zone d'ombra, sostanzialmente. Il concetto però di riforma di Jedin, ve lo ricordo ancora, lo riprendiamo con questo brano che andremo a leggere adesso, il concetto di origine della riforma secondo Jedin non è però basato su uno stato di decadenza totale, ma su una realtà mista, da una parte zone d'ombra, ma dall'altra parte desiderio di riforma o spinte verso la riforma, quindi il contrasto fra queste due realtà che secondo lui genera la riforma. Leggiamo allora questo brano di Jedin dove spiega ancora una volta, chiarisce ancora una volta qual è il suo concetto di origine della riforma. Non c'è dubbio che nella Chiesa tedesca si fece riforma più che in ogni altra Chiesa. Chiesa tedesca più che in ogni altra Chiesa. Perché? Se gli eventi presero la piega che conosciamo, non è perché il ministero pastorale fosse più trascurato, il clero meno pio o morale, il popolo più ignorante o meno religioso che in altri paesi. Al contrario, la borghesia cittadina, il laicato, la classe degli intellettuali, il cui peso cresceva, esigevano dal loro clero, più che non altrove, avvertivano in modo vivo la distanza tra ideale e realtà e soprattutto erano decisi a correggere in modo radicale ogni abuso vero o presunto. Quindi in Germania abbiamo lo scontro tra queste due realtà, da una parte queste aree di sottocultura religiosa, di ombra da un punto di vista morale e pastorale, dall'altra parte il desiderio forte di riforma da parte di alcuni ceti. Quindi lo scontro fra queste due realtà determina la riforma. Vediamo però nel dettaglio qual era la situazione del clero, qual era la situazione del popolo cristiano e come si viene a stabilire questa sorta di frattura, di divisione, di separazione tra gerarchia appunto e popolo cristiano. Sì, gerarchia ecclesiastica, quindi vescovi, canonici, parroci e così via. Allora, il popolo di che cosa viveva? Il popolo cristiano di che cosa viveva? Di quali azioni pastorali viveva in Germania? E c'era in genere poca predicazione e poche confessioni, tranne nei periodi di predicazione delle indulgenze. Molte meno confessioni e molta meno predicazione rispetto ad altri territori, come quello italiano o quello spagnolo. E abbondava allora, per quanto riguarda l'istruzione del popolo, la Bibbia Pauperum, cioè questi affreschi nelle chiese e anche dei libri che venivano miniati, che venivano rappresentati per l'istruzione del popolo. Vi mostrerò alcuni esempi di Bibbia Pauperum. In tutto questo facevano eccezione le città, perché nelle città c'erano le confraternite avevano mezzi economici per poter finanziare dei predicatori. Dunque il contrasto qui di nuovo tra campagna e città, ambiente agricolo dunque, ambiente già dei contadini di cui vi ho parlato, e ambiente delle città. E vi ricordo ancora che le città erano dal punto di vista politico emarginate perché non avevano voto alla dieta. Però avevano questa maggiore istruzione, erano presenti nelle città i Fugger, cioè i banchieri dell'epoca, dunque le città erano un ambiente emergente sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista pastorale. E L'altro elemento interessante, anche se sembra contraddittorio, era la diffusione rapida, in quel momento, dei testi, delle pubblicazioni riguardanti la parola. Vedete, lì vi ho dato qualche esempio. Abbiamo la stampa, in pochissimo tempo, di 22 edizioni della Bibbia, 62 dei Salmi, 131 edizioni delle letture domenicali. Dunque, con l'avvento della stampa, tutte queste edizioni si diffondono rapidamente e quindi creano un'altra mentalità, una mentalità chiaramente che si scontra con la vecchia mentalità devozionale. In generale, il popolo è attratto da culto ai patroni, si applica in molti pellegrinaggi, devozione al futuro a Sant'Anna, e in risposta a elementi di rottura dal punto di vista sociale, cioè pestilenze continue, sommosse di contadini, predicazione apocalittica, scorribande delle azzichenecchi, dunque è un clima tormentato dal punto di vista sociale, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista economico, delle risorse alimentari. E dunque in tutta questa incertezza e insicurezza c'è l'appello a degli elementi di, come si può dire, di sicurezza dal punto di vista della pacificazione della coscienza. E chiaramente in tutto questo capite, poi dopo ne parleremo più a lungo, che la predicazione dell'indulgenza, quindi di questa sorta di punto sicuro per poter avere una salvezza eterna, era molto ambita dalla popolazione. Dunque la popolazione si animava nella predicazione dell'indulgenza proprio perché c'era questo clima di instabilità a vari livelli di fondo. Questo per quanto riguarda il popolo. Vediamo adesso la gerarchia come risponde o come non risponde a queste esigenze del popolo. Qual era il problema sostanziale della gerarchia? In Germania in particolare, ma anche, poi dopo vedremo, in Italia e anche in Spagna un po' meno forse per questioni di tipo politico, era la figura del vescovo conte. Quelli che ha fatto Medioevo si ricordano il sistema ottoniano-salico, in cui gli ottoni avevano affidato il governo del territorio a dei vescovi. Quindi era una gerarchia ecclesiastica che aveva in mano il potere politico ed economico. Dunque una diocesi non valeva per la sua, per il suo orientamento pastorale, una diocesi valeva perché era un territorio ricco, perché costituiva da un punto di vista politico una posizione strategica. Dunque capite che le diocesi erano ambite dalle aristocrazie economiche, politiche. Dunque i clan familiari che dominavano in Germania ambivano le diocesi, specialmente quelle più ricche. Dunque c'è una sorta di scambio, di sovrapposizione tra ufficio e beneficio. Nella Chiesa antica il beneficio, cioè la ricchezza di una diocesi, il patrimonio economico di una diocesi, era a favore dell'ufficio. Si diceva infatti beneficio propter ufficio. Quindi i possedimenti di una diocesi dovevano valere, dovevano essere investiti per azioni di tipo pastorale. Essendo adesso ambite le diocesi per il beneficio, allora si tende a sovrapporre il beneficio all'ufficio. Dunque la diocesi vale perché è ricca, vale perché è politicamente importante, strategicamente rilevante, e allora la parte, diciamo così, pastorale, l'elemento pastorale passa in secondo ordine. Ma questo non sarebbe ancora, diciamo così, catastrofico, questo elemento, se i candidati a queste diocesi avessero uno spirito di tipo pastorale. Il fatto è che i potentati, le grandi famiglie, le clientele economiche e politiche tedesche ordinano, diciamo così, o stabiliscono diciamo, dei candidati a queste diocesi tra i figli cadetti. Sapete, i primogeniti ereditavano la parte sostanziale del patrimonio familiare e poi gli altri venivano impiegati, diciamo così, o nel clero o nell'esercito. E in genere questi candidati alle diocesi, questi figli cadetti, non avevano nessun tipo di vocazione pastorale. L'unica loro aspirazione era quella appunto di divertirsi, di approfittare di queste diocesi, di usufruire dei benefici economici delle diocesi per fare la loro carriera, che era uguale a quella di altri principi. Dunque era la carriera principesca, la carriera politica, la carriera economica quella che loro interessava, e non interessava dunque l'elemento di tipo pastorale. Quindi abbiamo sostanzialmente un episcopato, vedete, di origine nobiliare, legato ai principi assoluti e di scarsa qualità culturale e morale. La stessa cosa dobbiamo dire dei canonicati. I canonicati sono, diciamo, fanno parte del clero inferiore rispetto agli episcopati, e come gli episcopati venivano recepiti da questa realtà alta, diciamo dei principi, i canonicati passavano invece, erano consegnati a questa nobiltà, diciamo, di secondo livello, ma il comportamento dei canonici era lo stesso di quello dei vescovi. Molti di questi canonici rimanevano a beneficio dei canonicati all'interno delle città e spesso subaffittavano, per dirla così, subaffittavano i vari titoli parrocchiali delle periferie a clero in genere ordinato senza una preparazione, dunque che non sapeva nemmeno recitare il canone della messa o che imparava poche preghiere a memoria. È quello che i francesi chiamano le clergé de servant, cioè il clero di secondo livello di servizi. Vi ricordo tra parentesi, per darvi l'idea concreta di come avveniva questo, che mi è capitato anni fa di leggere una visita ad Limina, una visita apostolica dei vescovi subito dopo il Concilio di Trento, fatta a Foligno, da un certo vescovo che si chiamava Camaiani, e nella diocesi di Foligno ha trovato su diverse centinaia di clero, di preti, soltanto 10 preti che sapevano scrivere, leggere e scrivere, gli altri avevano imparato a memoria il canone della messa, ma non potevano leggere e scrivere, dunque esercitare un ministero pastorale. Infatti la questione dei seminari nasce dopo il Concilio di Trento. Bene, dunque la pastorale, sì, dimmi. Sì. Erano i canonici. I canonici in genere, cioè c'erano questi titoli parrocchiali che avevano un certo beneficio, questi venivano assegnati a questi nobili di secondo livello, ma questi nobili non si impiegavano direttamente nell'esercizio della pastorale, allora davano una parte del beneficio ad altro clero, e mandavano questo clero a esercitare il ministero pastorale nella campagna e loro rimanevano in città, questi canonicati delle cattedrali. Dunque la pastorale vera e propria era esercitata da questi parroci stipendiati, che in genere erano molti, dunque il clero era pletorico, abbiamo un prete ogni 120-150 persone. Perché questi grandissimi benefici di cui usufruivano le diocesi, con queste parrocchie, titoli, prebende, era una sorta di ufficio di collocamento per tutta questa gente che non poteva essere, non poteva ereditare il patrimonio familiare, doveva essere collocata da qualche parte, e allora si usufruivano di questi benefici per collocare, dal punto di vista lavorativo, tutta questa realtà. Vigeva cioè il principio del maggiorascato, che era questa norma che stabiliva che il primogenito ereditasse tutto quanto il patrimonio familiare, dunque rimaneva una grossa fetta di popolazione senza impiego, dunque senza fonti economiche per la sussistenza, e questi grandissimi benefici venivano utilizzati per collocare tutta questa gente. Bene, capite che tutta questa situazione pastorale non poteva che giungere a una svalutazione del sacerdozio. Quindi il sacerdozio era sostanzialmente un elemento così coreografico, rituale, ma quello che valeva era il beneficio, quello che valeva era la ricchezza delle prebende che venivano amministrate da questa realtà burocratica, in questo modo. Ecco qui alcuni esempi di Biblia Pauperum, quindi si abbondava in immagini, siamo qui nel XV secolo, quindi esattamente all'epoca di Lutero, la visita delle immagini. Ecco qui la crocifissione, l'apparizione di Gesù con le stimmate, poi dopo la sepoltura. Ecco qui le scene della... Vedete che prevalgono queste sacre rappresentazioni, questo teatro che facevano i laudesi, questa rappresentazione della passione, queste scene che dovevano spingere a compunzione. Bene. Altro elemento di rottura è quello tra la Chiesa di Roma e la Chiesa tedesca, la Curia Romana, cioè, e la Chiesa tedesca. Il primo elemento da capire a questo riguardo è l'abuso della scomunica fin dal tempo di Avignone. La scomunica nella... originariamente era una sanzione che veniva decretata per un delitto di tipo spirituale. Dunque uno veniva scomunicato dalla Chiesa perché infrangeva in qualche modo i sacramenti, il sigillo sacramentale, e allora veniva messo fuori dalla comunione. Dunque era un provvedimento che andava a colpire un elemento di tipo spirituale. E ora invece si usa la scomunica per una questione di tipo materiale, cioè per punire chi non pagava le tasse. E allora si avanzano dubbi sulla liceità dell'uso della scomunica in questo caso. Tanto più che chi era colpito da scomunica non poteva esercitare, o meglio, i sacramenti che confezionava non erano validi. Quindi un vescovo colpito da scomunica perché non aveva pagato le tasse non poteva esercitare i sacramenti, e dunque tutte quante le eucaristie, le celebrazioni della riconciliazione, i battesimi, le cresime, tutti quanti l'apparato sacramentario di una diocesi veniva sospeso in connessione con questo mancato pagamento delle tasse. Capite che allora la realtà di tipo sacramentale e spirituale veniva confusa con la realtà materiale, e questo ingenerava dubbi sulla questione della scomunica. Per questo la Chiesa tedesca dubitava a un certo punto, è stata condotta a dubitare sulle scomuniche derivanti da Roma che colpivano coloro che non si adeguavano a questo pagamento delle tasse, la fiscalità. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento era la politica beneficiale. E questi benefici di cui vi ho parlato prima, che costituivano in certo senso la rendita delle diocesi, come venivano assegnati ai vescovi? Venivano assegnati grazie a una specie di gioco clientelare. Chi prima arrivava a Roma, chi meglio conosceva a Roma, chi più sapeva introdursi nella politica curiale, più otteneva. Quindi l'assegnazione dei benefici, capite, era un gioco politico, non era una strategia di tipo pastorale. In più, per ottenere questi benefici bisognava pagare. Inizialmente si pagava il lavoro dei bullatori, dei cancellieri, no? Di questa burocrazia pontificia che preparava il documento in sé, poi dopo a questo pagamento materiale della fattura del documento si assommavano anche altri tipi di pagamenti. E dunque si cadeva a questo punto nel dubbio della simonia. Allora questi benefici, questa assegnazione di benefici poteva sembrare simoniaca, cioè si pagava, si compravendeva l'accesso alle diocesi. Terzo elemento per capire questa frattura di nuovo tra Roma e la Chiesa tedesca, il fiscalismo, cioè l'esosità di queste tasse. In modo particolare di una tassa, in particolare della tassa delle annate. Le annate era la tassa che veniva pagata a Roma nel primo anno di recezione della diocesi e corrispondeva al reddito di un anno. E allora potete dirmi, va bene, non c'è niente di straordinario, uno viene in possesso della diocesi e paga la rendita di un anno, dopodiché tutto il resto va a suo beneficio. Sì, ma il problema era che spesso per incamerare maggiori beni una diocesi magari veniva spostata, o il vescovo di una diocesi veniva spostato ogni 2 o 3 anni. Per cui se questo succedeva 3 volte in 10 anni, è chiaro che la rendita di quella diocesi diminuiva di molto. Dunque diminuiva la rendita, diminuiva la possibilità dunque di stipendiare parroci, di stipendiare l'azione pastorale e dunque calava il servizio pastorale. E soprattutto si dubitava del fatto che, sul fatto che questo fiscalismo potesse incidere così fortemente nell'amministrazione pastorale della diocesi. Oltre a tutto questo si dubitava poi dopo sull'uso che veniva fatto di queste entrate fiscali. Vi ricordate von Hutten che era venuto in Italia e che aveva visto a Roma la costruzione di questi grandi palazzi, questo mecenatismo nei confronti dell'arte, questo finanziamento di queste opere architettoniche e dubitava dunque dell'uso, se fosse proprio questo l'uso giusto, adeguato di queste fonti di tipo economico. Dimmi.
Questo veniva solo in Germania o in altri
paesi? Ma veniva dappertutto. Veniva dappertutto, ma la Germania probabilmente era molto più, come si può dire, coinvolta nella critica rispetto a questi settori. La Francia, per legami politici con il papato, era forse meno condizionata da questa realtà. Anche in Inghilterra avveniva, dunque anche in Inghilterra spesso c'erano molte proteste rispetto a questo tipo di fiscalismo. Ma queste proteste per i gravamina, cioè dureranno poi dopo il tempo del giansenismo più avanti, abbiamo 4-5 secoli di proteste da parte dei tedeschi, da parte degli inglesi no, perché questi ormai si staccano poi dopo, ma la parte cattolica tedesca, quella che rimane cattolica, protesterà fino al giansenismo, fino alla rivoluzione francese, di questi gravamina. Cioè, immaginate questa curia pontificia che deve essere uno Stato, è uno Stato. Deve gestirsi come Stato e ha delle risorse interne, cioè che provenienti dal suo territorio, piuttosto limitate. È una burocrazia che deve gestire rapporti con le altre monarchie europee e dunque che deve avere una funzione di mediazione, di rappresentanza, di rapporti politici piuttosto importanti in Europa e però ha delle risorse interne limitate e dunque deve per forza drenare da altri ambiti. E questi altri ambiti, quando non comprendono più il significato di queste offerte, di questo, gravati poi dopo da tutte le altre questioni, cioè da una politica beneficiale poco chiara, fatta dei clientelismi, da un'esosità, come si può dire, sotto banco, delle richieste di pagamento di questi documenti, l'uso di mezzi spirituali per caldeggiare, no? Tutti questi elementi giocano a sfavore, o meglio a favore di una critica nei confronti di questa realtà romana, burocraticizzata e dunque fiscalizzata. E se volete, da qui bisognerebbe dire molte altre cose, da qui nasce un po' anche la critica a Roma, che poi rimane oltre Alpe, Germania, Inghilterra, Francia, no? Attualmente anche, no? Le persone non lo sanno, ma criticando alcuni aspetti attuali di Roma non fanno altro che, come si può dire, riprodurre una cattiva coscienza, una realtà del passato di cui non si rendono più conto, oggi attribuiscono alcune cose che forse non esistono più, ma questa realtà, però questa esperienza, questo accumulo, diciamo, di esperienze negative gli rimane nel serbatoio. Bene, avete altre domande su questo? Cioè, questo vi credo che vi possa aiutare per comprendere come qual è la complessità della nascita di un movimento di reazione, movimento nuovo anche, se volete, non si può giudicare alla leggera, non è soltanto la tratta di ingegni di un tizio qualsiasi che si chiama Lutero, che a un certo punto si mette in testa che bisogna fare diversamente da come si è sempre fatto. E poi soprattutto la riforma parte da lontano. Lutero è l'ultimissimo nodo di una serie di elementi che si sono concatenati, che si sono prodotti nel corso di tantissimo tempo. Quindi vi rendete anche conto che il processo ecumenico attuale non è soltanto una questione di ragionamento dogmatico. Poi leggeremo alla fine alcuni commenti che vengono fatti attualmente a quel documento congiunto sulla giustificazione. No? Alcuni anni fa, pochissimi anni fa, protestanti e cattolici sono arrivati a un documento congiunto sulla giustificazione, che è il nodo centrale, dovrebbe essere il nodo centrale del rapporto tra cattolici e protestanti, la questione della giustificazione, poi lo vedremo con Lutero. Ma capite che i teologi, finché ragionano dal punto di vista dogmatico, cioè pensando che tutto quanto passi attraverso il ragionamento sul dogma, non si rendono conto che lì c'è una mentalità cristallizzata, cioè un modo di ragionare, di vedere di secoli, che non si può smontare con un documento congiunto. Lì c'è tutto quanto un processo da comprendere. C'è soprattutto, a mio avviso, la logica dell'incarnazione, per cui un territorio è importante, una cultura, un posto è importante per la fede. E nel corso dei secoli questo, siccome la fede si incarna, chiaramente non può non incarnarsi, è chiaro che gioca poi dopo un ruolo nella pluriformità della realtà fede. Bisogna vedere se la realtà ecclesiale sa contenere questa pluriformità oppure no. Poi lo vedremo meglio quando arriveremo al giansenismo. A un certo punto il magistero ecclesiastico cambia atteggiamento e da un atteggiamento di custodia del patrimonio si cambia in atteggiamento di censura preventiva delle discussioni teologiche. Non so se mi spiego. Fino a un certo punto il magistero ha esercitato la funzione di custodia di un patrimonio, cioè ha vegliato sulle discussioni teologiche, aspettando eventualmente l'esaurirsi di queste discussioni e poi per tirare le conclusioni. Poi a un certo punto, in un tempo di tensione, di illuminismo, di contrasti, questa realtà di controllo si è in qualche modo impaurita della realtà e allora è passata a un atteggiamento di censura preventiva, cioè prima che le discussioni degenerino c'è stato un blocco delle discussioni durante l'epoca del giansenismo. È chiaro che allora un intervento di tipo censorio è meno capace di contenere una realtà pluriforme che dibatte su una questione. Però non è tutta responsabilità dell'apparato confessionale questo, perché l'Europa si divide in questo tempo. Cioè si divide dal punto di vista politico, si divide dal punto di vista culturale, si divide dal punto di vista sociale. E la realtà di dibattito confessionale, accademico, della fede, è chiaro che poi dopo subisce il contraccolpo di una realtà più ampia che assume delle forme diverse. Dovrebbe, eventualmente con misure di tipo sociale, politico e culturale, riuscire a fecondare questa realtà e dunque a tenerla ancora insieme. Nel Medioevo l'ha fatto, perché aveva dei mezzi determinati, perché la cultura si faceva nei monasteri, perché gli imperatori vivevano all'ombra di questi grandi ecclesiastici, no? Di questi grandi cappellani che dettavano la politica imperiale. Quindi nel Medioevo l'ha fatto, è riuscito a imbrigliare in qualche modo la realtà sociale, tanto che si poteva parlare di coincidenza tra Chiesa e Impero. Quindi l'Impero era soltanto una funzione di un apparato ecclesiale integrale, no? Ma poi dopo nell'epoca moderna questo non è più riuscito, e oggi ancora meno. Bene, arriviamo allora alle soglie del fenomeno della riforma luterana, con questo personaggio interessante che mette in luce, se volete, il contrasto di due linee che si formano a questo punto, che si chiarificano a questo punto: la linea, diciamo, riformistico-cattolica e la linea riformistico invece protestante. Erasmo, dunque, l'uovo che Lutero ha covato. Questa definizione è stata scelta appositamente per dire che Erasmo ha, diciamo, iniziato un processo di riforma, o ha gettato i semi per un processo di riforma, i quali sono maturati e sono stati portati fino alle estreme conseguenze da Lutero. Dunque, quello che era tutto, che era già in nuce, che era già, diciamo così, stato segnalato da Erasmo, viene poi, come si può dire, portato a maturazione estrema da Lutero. In questo senso, Erasmo è l'uovo, l'elemento germinale che poi Lutero ha saputo o ha voluto portare a maturazione. Qual è dunque la proposta riformistica di Erasmo? Erasmo critica in senso generale la religiosità popolare che trova superficiale, fissata negli elementi di tipo esterno, materiale. Qui allude, capite, ai pellegrinaggi, alle indulgenze, a tutto questo mondo della devozione popolare che abbiamo visto prima nel popolo tedesco, ma che è caratteristica anche di altri elementi popolari in Italia e in Spagna. Dunque, una religiosità popolare superficiale. Secondo elemento è la scolastica fredda, cioè questa lettura categoriale di Dio, degli ultimi scolastici, che non va a incidere nella vita, cioè una teologia che è fatta soltanto di concetti, di speculazione, di dialettica filosofica, e che poi dopo non cambia i comportamenti, non ha una dimensione esistenziale, non ha una efficacia di tipo morale. E dunque avulsa dalle fonti bibliche e patristiche. Ultimo elemento tra i principali da lui criticati è quello della vita religiosa, che ritiene poco evangelica. E al tempo di Erasmo la vita religiosa era considerata uno stato di perfezione, per cui chi entrava nella vita religiosa aveva automaticamente assicurata la salvezza. Bastava dunque entrare in questa sorta di mondo a parte, separato, segregato, in questo status appunto, e uno aveva garantita la salvezza. Dunque la salvezza non era più un fatto di conversione interiore quotidiana, ma era l'appartenenza anagrafica a uno status che era quello dell'essere religioso. Sì, ma era uno status sociale. Bene. Allora, che cosa propone Erasmo? Per quanto riguarda dunque la religiosità popolare, ha una proposta di tipo pastorale, cioè che anche la popolazione sia educata a una lettura delle fonti bibliche. Quindi intende con questo, per esempio, provvedere a delle traduzioni della scrittura, dei testi spirituali, in modo che tutti potessero avere accesso a queste fonti. Dice lui: vorrei che ogni donnetta leggesse il Vangelo e le lettere di San Paolo e volesse il cielo che queste fossero tradotte in tutte le lingue. Il mio grande auspicio è che il contadino ne reciti alcuni brani spingendo il suo aratro e il tessitore li canti al ritmo delle spole. Dunque un popolo cristiano che si alimenta alle fonti della rivelazione. Non più pellegrinaggi, non più culto alle reliquie, allora, non più fede cieca nelle indulgenze, non più pratiche esteriori, cultuali, rituali, ma un accesso interiore, interiorizzato di lettura, dunque un cristianesimo, se volete, colto, fatto di accesso alle fonti. Per quanto riguarda il secondo punto, invece, la teologia scolastica, accademica, per Erasmo la teologia invece deve essere una scienza pratica, non speculativa. Cioè una scienza che va a incidere nell'esistenza, nella vita, che cambia i comportamenti delle persone. Secondo me il teologo è colui che insegna il disprezzo per i beni materiali, non con astrusi sillogismi, ma con il cuore, con il volto, con lo sguardo, con la stessa vita. Quindi una revisione della realtà teologica. Sapete che in Spagna, apro questa parentesi breve, in Spagna, ad Alcalà e in altre università spagnole, viene praticato questa lettura umanistica della teologia, dunque viene ricostruita questa teologia a partire dalle fonti, si traduce la Bibbia dall'ebraico e questa rilettura umanistica della Bibbia genera quella serie di missionari, quella generazione proprio di missionari che partono poi dopo per l'evangelizzazione dell'America Latina. E sono questi che poi dopo riusciranno in qualche modo, anche se con aspetti oscuri, ma riusciranno in qualche modo a far incontrare la cultura europea con la cultura di quel periodo, di quella regione. Bernardino di Sahagún va nelle alture per 10 anni, costituisce un collegio di indigeni e fa redigere da questi indigeni tutta una storia delle civiltà precolombiane. E formula una teologia a partire dai miti precolombiani.